Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Il sesto appuntamento dedicato al mio libro Lasciare il segno si apre con la street art. Qualcuno sostiene che nel 2013 sopra un muro di Chinatown sia comparsa la prima opera di street art. Vero? Falso? Io direi assolutamente falso. La street art è un'evoluzione del graffitismo, nato negli anni 70 e conseguentemente anche un'emanazione della cultura underground, anch'essa degli anni 70. Fu una definizione che si diffuse a seguito di quella famosa conferenza in cui Marcel Duchamp, pittore e scultore di varie correnti del primo Novecento, ma che arrivato ad una cinquantina di opere sostenne la pittura non pittura o la pittura idea come un grande vetro vuoto, Duchamp diceva, sosteneva che l'arte dovesse diventare sotterranea, underground appunto, ed essere espressione di una controcultura che si opponesse al capitalismo. L'underground ebbe la sua massima espressione intorno agli anni 90. Da qualsiasi parte la si intenda, quindi, il 2013 mi sembra assolutamente troppo in là e soprattutto fuorviante nello studiare un fenomeno in costante evoluzione. Un tempo, infatti, strade e muri erano cornici di graffiti illegali che, per contro, oggi, passati spesso alla legalità, cominciano ad essere accettati o pilotati verso comunicazioni più armoniche. Di fatto, il fenomeno debordante della street art doveva nascere in America, perché nelle sue città albergano le più varie etnie parlanti le più diverse lingue, ma la semplicità di comunicazione dei murali e anche l'economicità dei colori in bomboletta usati per tag e graffiti accorda facile leggibilità e visibilità alla rabbia e alle frustrazioni dei poveri. Il muro è anche il diario dei poveri, ne accoglie dolori e aspirazioni e, prima di tutto, la voglia di esserci, perché è l'opera d'arte che va incontro alla gente, non l'opposto, come avviene in qualsiasi galleria. E per la prima volta nella strada nascono gruppi e controcorrenti culturali che intendono allargare la comunicazione al mondo intero. E così che il visivo patinato proposto dalla televisione nelle strade e nelle piazze e l'arte nobile proposta da gallerie e da musei vengono soppiantati da un bene più vero, più condiviso, perché condiviso da una società emarginata, pronta a mettere in crisi i benestanti colletti bianchi, detentori dell'ordine costituito e della stessa televisione. La recriminazione giovanile nasce nelle strade e si diffonde nelle università americane. Impazza, per contro, soprattutto nelle università europee, a un livello culturale più elevato e non teme la parola, ma anzi la scandisce, la scrive sugli striscioni e la diffonde coi megafoni. La fine degli anni 60 sono stati tutto questo e l'arte di strada la rappresentò appieno. Thank you. I ragazzi dei ghetti americani alla parola oppongono i fatti. Proprio quelle azioni che Goethe mette in bocca a Mefistofele e a quell'agire ricordato all'inizio di questo saggio. Il loro fare non distrugge, ma infastidisce, sporca, imbratta, lascia il segno e richiede la fatica di essere tolta dalle piastrelle della metropolitana e dalle carrozze ferroviarie o di ridipingere una saracinesca o un muro. In tutto questo la città assume un significato diverso, più pregnante, e il dialogo e il contrasto emerge come un'esigenza palese, una testimonianza sociale non ignorabile. Graffiti e murales svolgono questa funzione di ufficiale, difficile richiesta, non più eludibile. La nevrosi, la congestione, la fretta, l'indifferenza cittadina vengono visivamente contrastate da un'esperienza culturale che strappa un sorriso, uno sguardo incuriosito, un lampo di condivisione, una breve sosta, una battuta fra passanti o anche una marcata disapprovazione. Ma comunque e sempre una reazione, e cioè una uscita dall'indifferenza. Ma va sottolineato che i primi 30 anni di street art furono molto più arrabbiati e politicizzati di quelli intorno al 2000 e che, anzi, in Europa, i primi cedimenti si avvertirono con l'abbattimento del muro di Berlino e la caduta della cortina di ferro. Da quel periodo si cominciò a parlare di cosmopoli. La città contemporanea, soggetta a continua espansione, diventa cosmopoli, città-mondo, un agglomerato di razze e di provenienze, di lingue, di dialetti, di costumi e di usanze diverse che vogliono non dimenticare la loro identità ed entrare a pieno titolo in un abbraccio comunitario. E l'arte di strada diventa l'arte di tutte le strade. Scrive il sociologo Alfredo Mela. Una città mondo veicola un significato di intensivo ed estensivo. Quello estensivo riguarda il mondo sviluppato che si urbanizza, mentre quello intensivo indica il fatto che la città riflette il mondo. Il rapporto è biunivoco. Il mondo assomiglia a una grande città e le grandi città assomigliano sempre più al mondo intero. Omologazione totale, ma anche vistosa contraddittorietà. La città, infatti, è portata a ridurre le sue caratteristiche peculiari, diventando un mini stato dove si agitano tutti i problemi dell'umanità, ma in pari tempo è anche luogo di un'identità fluida che si ridefinisce continuamente col nuovo e col diverso. In essa la parola comunicazione assume diversi significati, poiché supera l'orizzontalità del rapporto da uomo a uomo e da uomo a giardino, cortile o piazza, per condividere nei murales la verticalità del palazzo che arriva al cielo. Il nesso comunicazione-città, infatti, si evolve verso forze poco conosciute, ma ben presente nei grandi manifesti, negli enormi murales, nelle scritte al neon svettanti sulla cima dei grattacieli. Nella città tentacolare, le communitas costituiscono alvei di ricca e varia umanità, che non intendono perdere fantasia, creatività e piacere dell'incontro, ma anzi attirano l'attenzione a grande distanza e con la loro grandezza esaltano l'immaginario collettivo. La parola communitas, la cui etimologia trova sostegno nella radice della parola comunicazione, deriva da cum munus, svolgere un compito insieme, fare appunto comunità. La communitas è insieme una realtà e un ideale da perfezionare. Rappresenta anche dai murales che svolgono il compito di indicare, di far riflettere e di opporsi all'omologazione pubblicitaria. Nella città ci si propone degli obiettivi da raggiungere collettivamente attraverso il lavoro, la generale operosità, il dialogo e il confronto. Chi racconta la città e come li si può far meglio? Con quali strumenti, con quali linguaggi, con quale consapevolezza, con quali fini? Le città contemporanee sono i campi di battaglia su cui i poteri globali, i significati e le identità ostinatamente locali si affrontano, si confrontano e cercano una convivenza che si spera sia pacifica, ma che più frequentemente è un armistizio fra forze opposte. La street art e l'hip hop, manifestazioni dei tempi, rinascono e rifioriscono appunto in questo clima e in modo diverso si dilatano da gruppi rionali a zone sempre più vaste in una condivisione globale che supera il pericoloso isolamento annidato in ogni uomo, mortificato dai sistemi e da economie a lui incomprensibili. Sono arti che, non avendo un luogo preposto definito, via via si contendono gli spazi che spostano, che caratterizzano e che personalizzano. Vengono sviluppate direzionalità che, partite da un piccolo cortile, poi si orientano verso luoghi sempre più vasti fino a raggiungere il mondo intero con foto e con filmati. È un trade union comunicazionale portatore di fantasia, dignità, contrasti e discussioni, dinamismo e bellezza, che permeando nel tempo affronta e sconfigge le omologazioni delle mode proposte dai mass media, diffonde contestazioni e persino divulga poesie. Infine, nella terza fase della street art, la città modifica le proprie dinamiche, sia sociologiche che urbane, dialogando con gli artisti di strada esattamente come ha sempre fatto con urbanisti, architetti, costruttori e giardinieri, e in accordo con loro arriva addirittura a proporre Pictionary, iniziativa artistica guatemalteca. Pictionary è una grandissima cornice vuota all'interno della quale il passante può riscoprire il cielo, il panorama, la città stessa. Il messaggio è chiaro. Torniamo alla natura, riguardiamo quanto già abbiamo e riscopriamone la magia. Non corriamo, fermiamoci, diamoci tempo e fuggiamo dall'inquinamento visivo. Ma può una sola opera riuscire ad influenzare l'evoluzione urbana di una metropoli? Parrebbe di sì. È un invito al silenzio, alla liberazione della mente dalle convenzioni, dalle abitudini e quindi dalla omologazione. È un esempio poi riprodotto in più parti del mondo che, però, non rappresenta la sola possibile alternativa alla vecchia underground, perché comunque, oggi, la street art si sta liberando dagli impedimenti del potere dominante e da una certa parte dell'opinione pubblica. È diventata invece espressione della mainstream, cioè di una usanza comune tradizionale. Una vera risorsa promossa dalle stesse amministrazioni comunali, che così anche rivalutano l'ambiente secondo direttive condivise. Si passa da un'arte di strada ad una offerta allargata al privato cittadino, ai muri della sua casa, al suo cortile. Il successo del singolo artista e di questa generale cultura è tale da essere ormai diventato una vera moda. Non a caso Blue, uno fra i 10 maggiori artisti al mondo, ha cancellato alcune delle sue opere per protesta contro l'utilizzazione della sua arte di strada, ma anche forse per distinguersi, per farsi ricordare dalla massa, per alzare ulteriormente il valore commerciale delle altre sue opere e abbassare quello del rione in cui sono state concepite. Qualche anno fa, a Berlino, le case dipinte da Blue avevano aumentato il loro valore in modo spropositato, ma con la distruzione dei suoi murales sono rientrate nell'alveo della normalità economica. Azione questa opportuna in riferimento tanto agli abitanti del rione quanto al suo personale valore di mercato. Due piccioni con una fava. Al di là di ciò, comunque, Blue continua a combattere lo sfruttamento dell'arte e della cultura capitalistica e parimenti sottolinea i suoi ideali di libertà. La personalità indipendente di molti street artist conferma la libertà delle loro stesse opere concepite in strada, all'aria aperta e sotto i più diversi cieli. Gli artisti di strada sono quelli tramandataci dall'antica Grecia e molti di più. Poeti, mimi, musicisti, ballerini, fotografi, autori di video, sculture. Ogni città ha la propria particolare street art e ogni muralista o graffitista può essere contornato da artisti di ogni specie. I graffiti di New York sono unici per dimensione, colori, tratti grafici e per le loro tematiche lontane dal sesso e dalla politica. Dominano, ricorda Nathan Glaser, sociologo americano e studioso delle origini etniche e sostenitore del multiculturalismo, dominano, diceva Glaser, la più grande rete metropolitana del mondo. Passato ormai il tempo in cui si pensava contribuissero a divulgare un'atmosfera di paura, perché con la loro presenza avrebbero potuto dimostrare che i vagoni ferroviari fossero in balia dei malfattori. Sono lavori che esprimono anche un modo di controllare lo spazio, magari assimilando qualche disegno del selciato a quello dei muri e creando un unicum contornante il passante, che si ferma a guardare l'opera. Lavori avvolgenti che abbracciano e inglobano lo spettatore, sovrastando nella loro grandezza e nella forza del loro disegno ripetitivo e schematico, metafora forse delle giornate troppo piene di impegni dell'uomo del 2000. I muralisti appartengono ad una classe sociale penalizzata da problemi economici e ne esprimono il disagio. A questo punto si fa necessaria una precisazione. Nel parlare di muralisti intendo riferirmi a quella definizione iniziale che poneva la street art in rapporto ai muralisti e non ai graffitisti. Ma va ammesso che le stesse ulteriori citazioni qui trascritte confondono parecchio le idee. Di fatto, l'uso dei due termini è spesso equipollente e casuale. Ciò di certo non facilita la chiarezza dell'esposizione e piuttosto pone l'accento sul frequente passaggio del writer dal graffitismo al muralismo. Una cosa è certa, l'indefinita professionalità del writer crea a sua volta ulteriore confusione. Ma poiché a questo argomento è dedicato un capitolo successivo, cerchiamo di rientrare nell'alveo del discorso generale. Nella street art da tempo si è di fatto avverato un binomio artistico, da una parte l'arte del povero, dall'altra quella dell'artista libero, bohemien e rifornatore. In ambedue i casi la situazione economico-sociale gioca un ruolo rilevante, ma non sempre determinante. Corruzione, incoerenza, precariato, disoccupazione e marginalità penalizzano ulteriormente i poveri, che sottolineano con la loro arte un'ulteriore scelta di autoesclusione. A tutto ciò va aggiunto il fatto che dei 5 miliardi di persone viventi nei paesi in via di sviluppo, più della metà sono minori di 25 anni. Una forza ribollente, pronta a comunicare vitalità, ma anche disagi, ricerca di identità e di assimilazione al gruppo di appartenenza. D'altra parte, come scriveva Henri Duvournois, scrittore e critico francese, tutti dobbiamo avere una gioventù e poco importa l'età in cui ci si ricorda di averla. La giovanilità potrebbe appartenere anche ad un ottantenne. Ergo, i writers possono diventare tali in ogni fase della vita.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.